avevamo pensato di dare uno sguardo a quello che sta avvenendo nel continente cinese da un altro punto di vista rispetto appunto a Wuhan o a Pechino, cioè appunto Hong Kong, un posto dove ci sono stati degli scontri, delle grandi proteste, manifestazioni, e che forse il potere, il regime cinese ha utilizzato in parte il Covid-19 per reprimere in modo più efficace tutto ciò.
Ma oddio, non so se la connessione sia diretta in questo modo, nel senso che è chiaro che vista l'emergenza sanitaria ci sono meno manifestazioni e queste manifestazioni sono a partecipazione molto più bassa rispetto a prima. Ciò detto, le proteste hanno anche cambiato di forma in un certo senso, per cui una delle cose che abbiamo visto nelle settimane scorse è che se da un lato appunto ci sono meno manifestazioni di massa, grosse proteste per la strada, ci sono state per esempio delle spinte per creare sindacati. I sindacati storicamente a Hong Kong non hanno un ruolo molto importante, e invece una delle forme appunto diverse, non più di manifestazioni ma comunque forme di protesta, diventano delle forme organizzative diverse. L'altra cosa che vediamo in modo significativo sono una sorta di economia parallela che si va creando, ovvero una serie di app che dichiarano più o meno quali sono le simpatie politiche dei vari negozi, dei vari business in città, per cui le persone possono scegliere con chi vogliono fare commercio, a chi vogliono dare i loro soldi, eccetera. È chiaro che nell'incertezza dell'epidemia molte cose non sono più come erano prima, però se guardiamo a quello che era successo al tempo della SARS, quindi nel 2003, per coincidenza anche quello era stato un momento molto teso politicamente a Hong Kong, perché il capo dell'esecutivo di allora, Tung Chee Hwa, voleva introdurre l'articolo 23, ovvero la legge contro la sovversione, e c'erano state per diverse settimane delle grosse manifestazioni che erano state nuovamente appunto interrotte dalla crisi provocata dalla SARS. Una volta rientrata questa crisi, le manifestazioni sono però ricominciate più numerose di prima, con una partecipazione maggiore di prima, per cui direi che questa è una battuta d'arresto temporanea, ed è anche appunto, come dicevo all'inizio, una battuta d'arresto che però continua con forme diverse, forme nuove di organizzazione politica e di protesta politica appunto.
Rispetto a questo, penso che un esempio potrebbe essere quello degli operatori sanitari, dei medici che hanno aderito a uno sciopero di massa proprio per protestare contro le condizioni in cui si trovano a lavorare. E volevo provare a accennare un collegamento rispetto anche a quello che era successo un paio di settimane fa, ovvero l'attacco diretto verso un complesso residenziale che era stato attaccato da dei manifestanti, un complesso che era destinato a uso di hotspot per la quarantena dei possibili contagiati dal coronavirus. C'è un collegamento tra queste due forme di protesta? C'è un dialogo tra questi due aspetti che si stanno delineando, al di là di quelle che sono state le manifestazioni in piazza che abbiamo visto negli ultimi mesi ad Hong Kong?
Sì, ci sono molti collegamenti, nel senso che appunto se guardiamo a quello che era il sindacato del personale ospedaliero l'anno scorso, avevano all'incirca 300 membri. Adesso invece, proprio in conseguenza delle manifestazioni che ci sono state, è diventato di più di 300.000 aderenti, per cui quando è stato deciso di avere, di cercare di mettere pressione sul governo affinché cambiasse la politica di apertura delle frontiere, la partecipazione da parte di questo sindacato del personale ospedaliero è stata molto alta, proprio perché in conseguenza delle manifestazioni dell'anno scorso ci sono state queste grosse adesioni. Ora, l'episodio invece di vandalismo, di incendio di questo centro a cui accennavate ora, di nuovo ci sono delle connessioni. La connessione principale, secondo me, è quella che le autorità di Hong Kong, in particolar modo capa dell'esecutivo di Hong Kong, Carrie Lam, continuano ad avere uno stile di governo abbastanza autistico, per cui continuano a non parlare, a non ascoltare la popolazione, a non parlare con nessuno, e avevano selezionato come centro per le quarantene un edificio che è nel mezzo di una zona ad alta densità di popolazione, per cui c'è anche una scuola vicina, eccetera, per cui non è un luogo isolato. Luoghi isolati che a Hong Kong, tra l'altro, ci sono, ce ne sono anche parecchi, per cui il tentativo di protestare contro la mancanza di capacità di dialogo del capo dell'esecutivo di Hong Kong ormai si traduce molto spesso appunto negli episodi che diventano violenti abbastanza in fretta. Questo in parte è anche dovuto a come la polizia ha modificato il suo approccio alle manifestazioni, nel senso che abbiamo visto di nuovo l'anno scorso che la violenza della polizia è aumentata in modo esponenziale con l'andare delle manifestazioni. Quello a cui assistiamo ora è che questa violenza comincia molto presto, non appena c'è un assembramento la polizia lo disperde in modo abbastanza deciso, con utilizzo di lacrimogeni, di spray a peperoncino, eccetera.
Questo potrebbe preludere all'utilizzo di metodi, perché in questi giorni anche si è accennato al fatto che il Covid-19 fa un po' andare in secondo piano quello che sta avvenendo in Xinjiang, cioè i campi di rieducazione. Ecco, ci sono anche delle riprese video che mostrano come si viene fermati per strada per verificare che non si sia infetti e si può essere presi e portati in campi questa volta per l'isolamento. Ecco, potrebbero essere utilizzati o sono già in corso anche a Hong Kong dei sistemi di questo tipo?
No, questo a Hong Kong continua a non essere utilizzato e da quello che posso vedere mi sembra una eventualità tuttora abbastanza remota, poi non si può mai prevedere il futuro, certo. Però direi che per il momento almeno mi sembra veramente abbastanza remota come possibilità.
Quindi rimane un'isola anche dal punto di vista del... per i giornalisti, perché sono stati cacciati ad esempio i tre giornalisti del Wall Street Journal l'altro ieri, mi pare, e invece c'è la possibilità ancora di fare il mestiere di giornalista abbastanza.
Ma Hong Kong da questo punto di vista continua ad essere diversa. Quando sentiamo persone dire che il sistema di un paese due sistemi è sotto attacco, questo è vero, ma è sotto attacco, non è scomparso. Abbiamo visto dei cambiamenti per quello che riguarda la stampa estera, con alcuni giornalisti a cui non è stato consentito di entrare a Hong Kong. Il sistema però a Hong Kong è diverso da quello cinese, nel senso che qui non c'è bisogno di un accredito ufficiale da parte del governo, il che fa sì che o perlomeno non un accredito come giornalista da parte del governo, c'è bisogno di un permesso di lavoro che può essere ottenuto come giornalista, ma appunto non è un permesso di lavoro che preveda l'autorizzazione da parte del governo a fare il giornalista o la giornalista qui a Hong Kong, che invece non è come funziona in Cina, nel senso che in Cina ci deve essere una approvazione caso per caso specifica, c'è un numero chiuso per i vari uffici, per cui Wall Street Journal aveva da tempo cercato di chiedere più visti per avere un ufficio più grande, però questo non gli era mai stato concesso, adesso appunto ne hanno
3
ieri. Questo a Hong Kong continua a non essere nello stesso modo, con però appunto la differenza che abbiamo già diversi casi di giornalisti che invece non sono che non sono autorizzati ad entrare all'immigrazione, per cui qualcosa è cambiato, sta cambiando e molti pensano che forse stiamo andando verso un sistema di accredito governativo anche qui, però per il momento appunto abbiamo solamente avuto delle espulsioni alla frontiera.
Volevo chiederti, ha fatto molto scalpore nei giorni passati la notizia di questa rapina al furgone con la carta igienica e ovviamente gli scaffali dei supermercati ridotti al minimo per la mancanza di approvvigionamenti. Data la carenza di fiducia nella governatrice, ma in generale verso le autorità che in questo momento pervade la popolazione di Hong Kong, ci sono stati dei dinamiche che si sono innescate per sopperire a questa mancanza di beni di prima necessità?
Sì, ci sono stati, nel senso che appunto fra le nuove forme di protesta a cui accennavamo poco fa, oltre appunto alla creazione di sindacati oppure alla divisione di negozi in quelli che sostengono o meno le proteste, c'è stata anche da parte di un partito che si chiama Demosisto, che è un partito formato da ex leader studenteschi del 2014 della rivolta degli ombrelli, che si sono fatti inviare diversi milioni di mascherine da sostenitori all'estero, in particolare negli Stati Uniti e in Canada, in un certo senso umiliando la capa dell'esecutivo, che appunto non è in grado nemmeno di garantire cose così minime come possono essere mascherine o carta igienica, eccetera. E questo fra l'altro per una città come Hong Kong, non solo una città ricca come Hong Kong, ma anche una città che è stata colpita così duramente dalla SARS nel 2003, è una realtà molto sconcertante, perché dimostra che l'attenzione dell'amministrazione è stata tutta rivolta verso il controllo politico e le modifiche da apportare alla società di Hong Kong a livello appunto di cercare di portare Hong Kong più vicina a quelli che sono i principi politici cinesi, lasciando da parte le lezioni che Hong Kong avrebbe dovuto imparare dal 2003, dalla crisi della SARS e anche appunto dall'essere capaci di garantire alla popolazione sufficiente serenità per appunto trovare le mascherine nei negozi o trovare la carta igienica nei negozi, eccetera.
C'è ancora qualche minuto, volevo porre ancora una questione, che è quella più prettamente economica. Cioè, avevamo già detto che in un precedente intervento tuo, che poteva anche essere sfruttato dal regime di Pechino la questione degli scontri per spostare gradualmente, almeno in parte, l'importanza economica del sito economico della borsa di Hong Kong e privilegiare di più certi poi tipo Macao, che è molto meno riottosa, o la stessa Shanghai. Ecco, anche il Covid-19 potrebbe essere utilizzato, perché una delle notizie di questi giorni è che l'HSBC, una delle principali banche di Hong Kong, taglierà 35.000 posti di lavoro proprio in seguito a questo e in seguito anche ai cali della borsa conseguenti. Può essere un altro cavallo di Troia inserito all'interno di Hong Kong da parte di Pechino?
Che Hong Kong attraversi una fase economica difficile è un dato di fatto. Che questo sia al momento, per precisa volontà di Pechino, mi sentirei meno in grado di dirlo, anche perché la Cina stessa è fortemente colpita economicamente dalle conseguenze del Covid-19, e quindi credo che tutto questo, almeno momentaneamente, sia passato in secondo piano. Anche quando parliamo della volontà forse di Pechino di rendere meno importante come piattaforma internazionale Hong Kong, questo può forse avvenire in certi campi, però l'attrattiva di Hong Kong rimane quella di essere una piazza internazionale, anche un mercato finanziario internazionale, una borsa internazionale. Nessuna delle piazze cinesi per il momento può sostituirla, per cui né Shanghai né Shenzhen hanno delle borse che sono comparabili. Quello che sta succedendo è piuttosto una reazione a catena che fa sì che abbiamo già da diverso tempo queste tensioni commerciali fra Stati Uniti e Cina. Ora che la Cina intera si è immobilizzata a causa delle quarantene forzate che sono state imposte per cercare di contenere il virus, molte aziende che stavano considerando forse di limitare la loro esposizione al rischio Cina, viste le tensioni con gli Stati Uniti, ora si rendono maggiormente conto di quanto fragile possa essere avere così tanta esposizione a un unico paese, perché dove può succedere qualunque cosa, in Cina come potrebbe essere ovunque altro. Per cui c'è un ripensamento da parte di molte aziende, sia a Hong Kong che in tutta la Cina, rispetto alla loro presenza così imponente in queste aree. Direi che al momento, perlomeno, la volontà di Pechino di ridimensionare il peso di Hong Kong finanziario, economico, sia passata completamente in secondo piano davanti all'emergenza sanitaria.
Quindi si potrebbe anche dire che c'è anche meno enfasi sulla Belt and Road Initiative in generale per quel che riguarda questo arretramento economico?
Ma rispetto alla nuova via della seta, quello che abbiamo naturalmente è un arretramento economico dovuto nuovamente a un'emergenza che però è contingente, nel senso non abbiamo modo di sapere quanto durerà questa crisi, quanto tempo ci vorrà per contenere il diffondersi del virus, però tutti si aspettano che prima o poi questo potrà rientrare, per cui le varie conseguenze economiche di quanto sta avvenendo in queste settimane dovrebbero essere appunto temporanee e dovrebbero avere un impatto relativamente duraturo, se non appunto per questa volontà di alcuni paesi di diminuire la loro dipendenza dalla Cina.